l'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi in diretta dalla Valposchiavo siamo presenti sul percorso della Stra Mangiada, pronti a raccontarvi dei prodotti enogastronomici valposchiavini e di questa passeggiata enogastronomica che è diventata ormai un'istituzione in valle, ma non solo. Come sempre, migliaia di iscritti e centinaia di volontari a rendere questa domenica una festa del gusto. Ma prima di raccontarvi della Stra Mangiada, come sempre un'ora dedicata alle tematiche della terra. E oggi vi parliamo di un nuovo progetto dal titolo Dalla pecora al tessuto, e lo facciamo con Giovanni Ruatti e poi con una giovane donna contadina. Parleremo delle attività legate alla terra. Con noi arriverà Annina Raselli e come ogni domenica non mancheranno gli esperti del programma, collegati dallo studio di Comano, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. E come sempre si parte in musica con... beh, con lei, Nella Martinetti, insieme a Fabio Mignola.
Quando saremo fuori, fuori della Valsugana, andaremo a trovare la mamma per vedere bene come la sta. Andaremo a trovare la mamma per vedere bene come la sta. La mamma sta bene, ma il papà le ha mandato il mio ben parti soldato, chissà quando, quando tornerà. Il mio ben parti soldato, chissà quando, quando tornerà. Tu ci mi dici che lui si già trova un'altra amorosa. Storia dolorosa che mi creder credere non so, è una storia dolorosa che mi creder credere non so. Mi non la credo, ma se fosse proprio proprio vera, biondo moro ancora stasera, l'altro merlo merlo troverò. Biondo moro ancora stasera, d'altro merlo merlo troverò. Quando saremo fuori, fuori della Valsugana.
Quando saremo fuori, Nella Martinetti e Fabio Mignola, una canzone perfetta per iniziare questa mattina, perché Giovanni Ruatti, buongiorno, di dove sei?
Io sono di Clesse, in Trentino, e sono vicino alla Valsugana.
Ogni volta che si passa dalla Valsugana parte il coro, in coro parte questa canzone, tutti la cantano quando passano in Valsugana. Ma allora ti chiedo subito, come mai sei qui in Valposchiavo?
In Valposchiavo ci sono finito per amore e poi ora sto, è da 15 anni che lavoro qua.
Per amore, in tanti arrivano qui per amore, devo dire, e l'amore per il tessuto, per la lana, invece quando è scattato?
L'amore per la lana è venuto pian pianino, diciamo così, è un evento casuale, nel senso che quando sono partiti questi progetti per la salvaguardia dei saperi tessili in Valposchiavo dal 2024, quando insomma si è creata una nuova associazione che sostiene la tessitura in Valposchiavo, e da lì hanno contattato i musei e con i musei abbiamo voluto realizzare un percorso didattico, esperienza lana dalla pecora al tessuto, per far comprendere un po' com'è la filiera della lana, le diverse lavorazioni, le diverse qualità della lana, la lana come risorsa naturale sostenibile e cosa c'è di patrimonio tessile in Valposchiavo. Vogliamo far scoprire questo con questo percorso. E allora mi sono pian pianino avvicinato a questo mondo che per me sinceramente era sconosciuto.
E di questo mondo parleremo insieme a te. Lasciami salutare però anche l'altra ospite che è arrivata a trovarci, Annina Raselli, buongiorno.
Buondì. Sono contenta di essere qui.
Tu invece autoctona?
Sì, sì, Dipo Schiavo.
Dipo Schiavo, nata e cresciuta qui, esattamente, io la tua stalla l'ho visitata, diciamo in maniera abusiva quest'inverno, perché nel fare le passeggiate col cane sono capitata di fronte alla vostra stalla, quella tua e del tuo compagno, ho visto le mucche, ma il mio istinto mi ha portata direttamente dai cavalli, perché ci sono anche quelli in stalla da voi, uno in particolar modo ma mi ha colpito. Credo che si chiami Picasso, vero? Perché lui ha i baffi, perché lui è un
tinker, è originario dell'Irlanda, è un cavallo da tiro e appunto è divertente perché in inverno gli crescono i baffi, visto che a non mangiare l'erba direttamente dal terreno non si consumano e quindi hanno il tempo di crescere. E adesso invece in estate se li rasa da solo, ecco.
Estate, il tempo di salire all'Alpe, anche in Valposchiavo ci sono gli alpeggi.
Esatto, ci sono tanti alpeggi e noi siamo a Somdos con più o meno 90 carichi e tra vitelli e mucche nutrici, esatto.
Quindi sei scesa apposta per noi questa mattina, hai rotto il silenzio dell'Alpe, hai rotto quella pace per scendere in uno dei contesti più stravaganti della valle, perché la Valposchiavo in questa giornata, quando c'è la stramangiada, si anima in maniera incredibile, perché sono 1600 persone che arrivano a camminare in tutta la valle, quindi grazie.
Niente, grazie a voi.
Quindi insieme a te parleremo di quella che è l'agricoltura, di quella che è la vita dei contadini qui in valle. Naturalmente ci dedicheremo alla pecora, quindi dalla pecora al tessuto, questo nuovo percorso didattico, questa nuova esperienza che partirà per l'esattezza, Giovanni, se non erro, ad agosto. Quindi ad agosto le persone potranno vivere questa esperienza. Quale esperienza sarà? Beh, lo racconteremo tra poco, perché non possiamo mica dirvi tutto adesso. Una cosa ve la dico, stanno preparando la postazione, noi siamo alla postazione numero 4 della stramangiada, quindi tantissimi volontari stanno preparando quello che sarà la Mecca del Capunet. Quindi è già arrivato anche lo chef, sono già stati scaricati io non so quanti, veramente chili, forse quintali di Capunet, ma vi racconteremo tutto più tardi, perché avremo modo di raccontarvi della stramangiada e dei prodotti enogastronomici della Valposchiavo. Adesso un po' di musica e poi come sempre in diretta su Rete 1 dalle 9.30 anche gli esperti pronti a rispondere alle vostre domande da casa, quindi se volete scriverci potete farlo allo 076-321-1113 numero di WhatsApp, oppure chiamarci allo 0848-03-0808, vi risponderà la nostra gentilissima telefonista Tania, quindi chiamate in tranquillità.
Thank you.
Oggi nell'Ora della Terra, in diretta dalla Valposchiavo, vi raccontiamo dell'esperienza della lana e soprattutto, insieme a Giovanni Ruati, parliamo di un percorso che vuole valorizzare la tessitura come attività fra tradizione e innovazione. È un'attività che permette alle persone di immergersi e di provare proprio un'esperienza, Giovanni. Quindi i visitatori che cosa potranno sperimentare? Immagino, non so, potranno comunque toccare con mano quella che è la valorizzazione della lana.
Sì, esatto, potranno toccare con mano questo che hai detto tu, ma anche proprio la lana, capire le qualità della lana. Sarà un percorso che si svolgerà all'interno del museo, del Palazzo de Bassus Mengotti, e all'interno del palazzo è inserita anche l'atelier della tessitura e il negozio della tessitura Valposchiavo, e quindi si uniranno i due aspetti, quello museale e quello della tessitura. È un percorso che abbiamo suddiviso in 9 tappe, in cui si parte parlando delle pecore, tipi di pecore, la tosatura, le qualità della lana, e poi si prosegue parlando di cardatura, filatura, tintura, l'arte del tessere. Si farà una visita nell'atelier della tessitura anche, e poi si entrerà all'interno dell'archivio tessile della Valposchiavo, e sarà un percorso interattivo, e quindi le persone potranno, oltre a toccare e vedere, anche cimentarsi in alcune pratiche relative alla lavorazione della lana, per esempio cardare, potranno provare a filare con un fuso a mano, e potranno anche provare a tessere con dei telai da banco.
Praticamente l'unica cosa che non potranno provare è tosare.
Questo qui è un punto un po' delicato del nostro percorso, nel senso che sarebbe bello portare le persone direttamente alla stalla quando tosano le pecore, più o meno il periodo è ottobre-novembre, però questo logicamente non si può fare perché il percorso è aperto per tutto l'anno, sarà aperto per tutto l'anno. E quindi però mostriamo in un video la tosatura delle pecore e spieghiamo come si tosano le pecore.
A proposito di pecore, stiamo parlando di quali pecore, ovvero voi vi siete appoggiati, immagino, a un agricoltore della valle.
Sì, ci siamo appoggiati a un agricoltore. C'è da dire che questo progetto è anche in parte sostenuto col coinvolgimento dei contadini di Brusio e di Poschiavo. E un contadino in particolare sta allevando una pecora, la pecora engadinese, che produce effettivamente lana per poter essere filata e poi tessuta.
Quindi diciamo che ci sono delle razze che si prestano meglio per l'utilizzo proprio della loro lana rispetto a una pecora da latte o da ingrasso?
Sì, sicuramente. Anche se poi anche una classica alpina bianca, ecco, può essere anche il suo pelo può essere usato per filare e tessere. Poi ci sono appunto razze qui come la Merino, che si conosce molto bene, ecco, quella lì è il top, insomma, chiaramente per la produzione tessile, ecco. Però ci sono anche altre razze, che come la engadinese, che non andrebbe effettivamente bene per fare una maglia, ma per fare magari altri oggetti d'arredamento, per esempio tappeti, eccetera.
Senti Giovanni, ma la famosa coperta di Poschiavo è in lana di pecora?
Sì, è in lana di pecora, è una coperta che ha una lunga tradizione da noi, ogni famiglia ha la sua coperta poschiavina, al momento noi all'interno dei musei ne abbiamo catalogate circa 200 di queste coperte poschiavine, è una coperta che si tramanda di famiglia in famiglia. C'è stato un periodo in cui questa coperta veniva effettivamente usata per coprire attrezzi, macchinari, era un po' bistrattata, però poi con un intervento di una signora tessitrice, Anna Maria Foppoli, lei si era impegnata a rifare le coperte poschiavine praticamente ogni famiglia portava uno scampolo di questa, della loro coperta, e lei si impegnava a farle, quindi ha riportato avanti questa tradizione, e noi negli ultimi anni abbiamo voluto farla riscoprire attraverso degli eventi. E effettivamente è una bella coperta che ha un certo valore.
Eh sì, l'ho vista, perché tra l'altro la si può acquistare, è una coperta che da realizzare impegna le signore che sono al laboratorio per moltissimo tempo, perché nel laboratorio non mi ricordo più esattamente quante postazioni ci sono, ma una coperta del genere impegna moltissime ore, settimane di lavoro per realizzarne una.
Sì, esatto, non mi ricordo nemmeno io tutte le ore, però effettivamente bisogna caricare, diciamo, un telaio artigianale con molti metri di filo, ecco, e quindi impegna sia la preparazione del telaio sia poi la realizzazione che viene artigianalmente.
Io non ho capito soltanto una cosa, Giovanni. Agosto, ma quando e come si fa a partecipare a queste esperienze? Bisogna iscriversi, bisogna arrivare direttamente al museo, troviamo informazioni online, come si fa? Si arriva a Poschiavo e poi?
E poi ci stiamo lavorando alla comunicazione, nel senso che ora stiamo rifinendo questo percorso attraverso le mediatrici. Speriamo da metà agosto di poter offrire questo percorso, e quindi andando sul sito dei musei Valposchiavo, oppure sul sito della tessitura Valposchiavo, oppure sul sito di Valposchiavo Turismo, si avranno tutte le informazioni per iscriversi. Comunque il coordinamento del percorso sarà fatto dai musei Valposchiavo, quindi praticamente mi si contatterà per poter iscriversi. Ci si può iscrivere a gruppi minimo di 6 persone, massimo di 20, possono essere sia gruppi che classi scolastiche anche.
Chiediamo ad Annina Raselli, che è autoctona della Valposchiavo, se ce l'ha la coperta della Valposchiavo. Ce l'hai la coperta? No, non è vero.
Niente coperta. Come già detto, penso che a un certo punto è un po' andato a sparire questa tradizione, e mi dispiace un po', perché non so se ce l'avevamo, o probabilmente sì, però ecco, non l'ho mai vista.
Cioè, poi tu sei una Raselli, non puoi non avere la coperta che ricorda tutta la storia dei Raselli. Cioè, qui a Poschiavo, Lardi, Raselli, Tuena, insomma, i cognomi sono quelli che noi tutti ci ricordiamo. Adesso devi andare a indagare, facci questa promessa. Devi tornare indietro nella storia e capire chi l'ha persa della tua famiglia negli anni passati, questa coperta poschiavina.
Promesso, vado a guardare.
9:26 minuti, noi ascoltiamo una canzone e poi apriamo le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. Dunque, numero di telefono 0848 03 0808. Dai, anticipiamo di 4 minuti, apriamole immediatamente le linee telefoniche, quindi linee aperte per voi 0848 03 0808, numero di WhatsApp sempre attivo 076 321 11 13. Come detto, i due esperti sono pronti a rispondere alle vostre domande, quindi un brano e poi ci sono loro e naturalmente ci sono anche i nostri ospiti pronti ad intervenire e raccontare quella che è l'agricoltura in Valposchiavo. Non abbiamo ancora detto della fienagione, quindi con noi Annina per raccontare come si vive quello che è lo sfalcio dei prati mentre gli animali sono in Alpe.
Oggi vi porto un fiore da Poschiavo, un fior spuntato, timido sul monte, nato con la speranza di far dimenticare quanto sofferto in ogni caso la re. Paese mio, siamo tornati a sperare nel nuovo giorno che sorgerà. Paese mio, al calar della sera
...0848 030808, il numero della diretta di Rete 1 per chiamarci e parlare con loro, gli esperti della domenica mattina, gli esperti di giardinaggio e di orticoltura. Buongiorno Tiziano Pedrinis, buongiorno a te a Comano.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Stanno già arrivando tanti messaggi, vedo questa mattina, molti ci ricordano che la popiglia è in piena azione e invece ci sono anche dei problemi in orticoltura. Per esempio guardo un messaggio che arriva da una nostra ascoltatrice e chiede: che cos'è questa porcheria sul mio sedano di monte? Soprattutto cosa devo fare perché non si propaghi ad altre piante? Messaggio che arriva naturalmente per Tiziano Pedrinis, quindi sedano che può soffrire di alcune malattie.
Buongiorno, molto probabilmente non abbiamo visto la fotografia, ma molto probabilmente si tratta di una setoriosi oppure di un'alternaria, quindi un fungo che si sviluppa un po' su tutte le apiacee, come lo fa parte il sedano di monte. Si potrebbe al limite intervenire con un prodotto a base di bicarbonato che ha un certo effetto contro questa malattia, oppure anche eventualmente un po' di rame. Quindi mescolando i due prodotti si potrebbe limitare questa manifestazione fungina.
Bene, grazie. Allora Tiziano, comunque ti invito a guardare il messaggio con la fotografia in maniera tale che tu sia proprio certo.
Alfredo mi dice che non è arrivata.
Attenzione, adesso te la, adesso in qualche modo la facciamo comparire anche voi a Comano. Qui a Poschiavo l'ho vista, è arrivata. Un'altra domanda è arrivata e riguarda pomodori e zucchine. Quindi sempre per te, Tiziano, può essere utile dare il verderame a pomodori e zucchine anche se ora stanno bene? Anche alle patate che stanno un po' appassendo?
Ma sicuramente la protezione preventiva è sempre utile, anche se questo periodo naturalmente non è favorevole alla proliferazione delle malattie crittogamiche, principalmente quella della peronospora, malattia che può prendere sia le patate sia il pomodoro. Quindi in questo momento possiamo dire che è tranquillo. Però in caso di precipitazioni sarebbe meglio, a precipitazione terminata, intervenire per una protezione anche in questo caso a base di rame oppure a base di bicarbonato di potassio. La zucchina è piuttosto soggetta all'oidio e in questo caso consiglio eventualmente di applicare un prodotto a base di rame, a base di zolfo, scusate.
Benissimo, benissimo. Alfredo, vado con qualche consiglio utile per quanto concerne i tappeti erbosi, perché lo sappiamo, stanno soffrendo causa caldo, naturalmente temperature molto elevate e popiglia. Si può fare qualcosa?
Sì, tappeto erboso tasto dolente quest'anno perché abbiamo avuto molto presto un attacco di popiglia. La popiglia, quando risale in superficie, si nutre delle radici del tappeto erboso, lasciando delle macchie, dunque di prato secco. Come arriva il caldo che abbiamo avuto piuttosto presto questa stagione, il tappeto erboso va in stress e secca. Dopodiché, finita la popiglia, quando la popiglia invece si trasforma in coleottero e va a mangiare le foglie, il tappeto erboso spesso è un po' tardi per riseminarlo, o se lo si risemina nasce poi spesso del pabbio, della digitaria o della setaria, e di conseguenza i tappeti erbosi che sono stati un po' rovinati dalla popiglia si sono riempiti di questa malerba, anche perché le semine non sempre sono riuscite ad arrivare. Oltretutto, il grande caldo con temperature che arrivavano vicino ai 35 gradi hanno fermato la crescita del tappeto erboso, mettendo a dura prova anche gli impianti di irrigazione o le irrigazioni fatte manualmente, e di conseguenza si vedono spesso dei tappeti erbosi ingialliti e secchi. Cosa fare? Beh, direi a questa stagione, se c'è il pabbio, lasciamo il pabbio e tagliamolo regolarmente, anche perché oltre la terza fogliolina non c'è prodotto chimico, che comunque sconsigliamo, ma comunque non esiste neanche, sarebbe inutile fare un trattamento chimico per eliminarlo, a meno che non si tratta di poche piantine, che allora le si possono togliere manualmente. Piuttosto, mantenendo un taglio regolare, magari anche tutte le settimane, perlomeno la superficie rimane verde, anche se un po' più chiara, con una tessitura un po' più larga. Quello da preparare sarà il mese di settembre, l'intervento del mese di settembre, con una scarifica piuttosto profonda e una risemina di loietto, perlomeno per avere una superficie verde, anche perché poi il pabbio morirebbe durante l'inverno. Dunque io direi più che altro adesso irrigare e mantenere rasato il tappeto erboso senza accanirsi troppo con la chimica.
Grazie Alfredo, è arrivata anche una bella fotografia di un'ape legnaiola, ci chiedono se è dannosa, assolutamente no, anzi, oltre che essere bellissima, non lo è. Continuano ad arrivare tanti messaggi, aspettiamo anche le vostre telefonate. Nel frattempo torno dai miei ospiti che sono qua alla postazione numero 4, diciamo siamo alla postazione quella dei Caponet, quindi vedo che le signore e i signori del gruppo, non vi dico quale gruppo si occupa proprio di questa postazione perché vi racconterò tutto dopo, stanno stappando una quantità, devo dire, importante di bottiglie di vino e vedo anche che la quantità è ancora più importante rispetto ai Caponet. Ma torno da Nina Raselli perché è in pieno svolgimento quello che è lo sfalcio dei vostri prati mentre gli animali sono all'Alpe. Quindi voi regolarmente tornate, diciamo, a valle per andare a sfalciare i vostri prati e portare poi il classico fieno in cascina. In questo caso, Annina, i più bassi, diciamo, i più facili li avete già fatti. Qui a Poschiavo vige una regola importantissima. A me l'hanno detto, mi hanno detto questa cosa. Io non so se sia una regola universale, ma so che qui in Val Poschiavo ci sono delle date e se per disgrazia qualcuno entra nei prati dopo quella data, verrà severamente punito. Cioè, non si può. D'inverno va bene, a cavallo, con i cani, passeggi, ma quando passa, scatta quella data, se entri nel prato, non vado oltre. È così?
Sì, sì, è così. Bisogna stare attenti. No, scherzo. Allora, praticamente bisogna, secondo me, anche si deve usare un po' il buon senso, ecco. Appena comincia a crescere un po' l'erba, è bene rimanere sui sentieri, almeno anche per i contadini è più facile poi sì, occuparsi dei prati. E anche noi, quando andiamo a curare i prati, diciamo, si fa sempre prima della crescita della vegetazione, così si tolgono tutte un po' le foglie, se cadono rami o sassi, esatto.
Ah,
e
okay.
Quindi poi però, quando comincia a crescere l'erba, si sta fuori dai prati, ecco.
Mi sembra giusto rispettare quelli che sono i pascoli, quelli che sono i prati coltivati. E voi avete già fatto i primi tagli, quindi quelli più, appunto, dicevo io, più semplici in pianura sono già stati fatti. Adesso dove siete?
Adesso stiamo salendo. Esatto, abbiamo delle date di sfalcio che possiamo dare a ogni prato che viene sfalciato, e quindi bisogna seguire un po' quelli. Questo vuol dire che se il tempo è dalla nostra parte, si va avanti bene, magari ci sono un po' di spazi liberi tra gli sfalci, e altrimenti può essere che magari si deve fare poi tutto di fretta, perché magari per il brutto tempo si deve aspettare, e quindi si arriva già alla prossima data di sfalcio che si potrebbe andare avanti con i prossimi prati.
Mi dicevi che ieri avete fatto i pascoli che, diciamo, guardando verso Poschiavo, rimangono sulla destra, quindi lì riuscite ad andare ancora col trattore o dovete comunque portarvi dei macchinari un po' più piccoli in maniera tale che riusciate ancora a sfalciare meccanicamente, perché poi quando si arriva invece allo sfalcio a mano diventa sempre più faticoso a livello fisico.
Sì, allora più o meno si arriva dappertutto, cioè ci sono sempre le strade di montagna, quindi fino al Maggese si arriva sicuramente, e poi dipende appunto dai prati, a dipendenza magari si deve rastrellare tutto, oppure ci sono anche i soffiatori, e dipende un po'. Se poi c'è l'aria, però i soffiatori si devono lasciare lì e si deve tornare al rastrello.
Allora, il soffiatore è meno romantico, devo dire, però io ti chiedo questo, che forse è un po' una provocazione. Cos'è rimasto di romantico della vita dei contadini?
Romantico dipende un po', ecco, se ci si prende il tempo di fare le cose come una volta, appunto si deve calcolare magari un po' di più fatica e più tempo, appunto, che però non sempre, non è neanche un male, perché ci si gode magari anche un po' più il silenzio che c'è intorno e i bei posti che abbiamo qui.
Voi quanti siete in quanti siete a lavorare?
Allora, siamo dipendenza 3-4, esatto. E, chi sfalcia, chi va col Jackie Boy, esatto, un po' si fanno i giri, dove ci sono le rocce si fa bene attorno, si taglia tutto, esatto, e poi si lascia asciugare bene e poi si rastrella tutto.
E voi non imballate, voi mettete il fieno in stalla, c'è proprio una stanza apposta per far sì che questo fieno possa seccare lentamente e arrivare a essere perfetto per i vostri animali.
Esatto, allora in piano imballiamo anche, però appena saliamo su viene tutto raccolto e portato sul lessicatoio, così viene anche arreggiato ancora bene per non creare magari disastri, poi muffe, esatto.
E noi vogliamo dirvi grazie, perché quello che noi vediamo arrivando in Valposchiavo, e oggi parlo della Valposchiavo perché siamo qui, è quello che avete fatto voi. Quindi la bellezza di questo territorio, la precisione, quasi la mania nella cura del paesaggio qui, è davvero tutto straordinariamente curato e quindi il grazie va anche a voi che avete questa cura, insomma, che curate così tanto il vostro territorio, casa vostra, che noi arriviamo a vivere magari durante l'estate, in qualche periodo di soggiorno qui. Oggi in 1600 apprezzeranno questo territorio, in 1600 persone si sono iscritte alla Stramangiada edizione numero 19, una formula vincente, un territorio da scoprire attraverso i prodotti enogastronomici, ma non solo, attraverso le tante società che sono impegnate nelle varie postazioni a livello di volontariato, proprio per permettere di vivere questa passeggiata enogastronomica che non lascia alle persone soltanto un gusto, che è quello del cibo della Valposchiavo, ma anche un'esperienza proprio di vita, perché le persone notano anche quanto siano uniti questi gruppi, e quindi noi li conosceremo a partire dalle 10. Direi che è il tempo di una canzone e poi di rispondere ancora alle vostre domande da casa, sia quelle che arrivano attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, ma anche quelle che possono arrivare attraverso il numero di telefono di Rete 1, 0848 03 0808. Torno da Poschiavo, do la linea ancora a Comano perché sono arrivati molti messaggi al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Questo devo dire che può interessare diverse persone, perché qualcuno ha dei pomodori già altissimi. Sheila dice 1,70 m. di pomodori, ma con fiori che sono seccati e non si sono formati i frutti. Poi chiede, devo accorciare le piante? Tiziano.
Allora, è un problema di non fecondazione dovuta molto probabilmente alla calura che abbiamo avuto in questi tempi, dove il polline diventa sterile e quindi manca completamente la fecondazione. Un'altra causa potrebbe essere che si tratta di varietà non selezionate, molto probabilmente si tratta di varietà a frutto grosso che sono molto sensibili a questa manifestazione. Il fatto che le piante sono già alte 1,70 m molto probabilmente significa che la vegetazione è molto forte e quindi l'ideale in questo caso forse è quella di tagliare di ridurre la pianta a 1 metro e sfruttare una eventuale femminella che sorge alla base delle foglie. E una cosa da fare direi di limitare un po' anche le irrigazioni in modo da far soffrire la pianta, che la pianta che soffre automaticamente tende a formare i frutti con una migliore fecondazione. Non vedo altra possibilità di intervento su una pianta di questo genere. Farla soffrire può portare a un miglioramento della produzione di frutti.
Tiziano, tra l'altro vogliamo confermare che per il messaggio ricevuto sul sedano si parlava di alternaria ed è corretto.
Sì, esattamente, abbiamo visto la fotografia, si tratta di alternaria.
Qualcuno dice prugnette devastate dal coleottero giapponese, si possono mangiare comunque, Alfredo?
Ma allora, chiaramente il coleottero mangia principalmente le foglie, ogni tanto va a rosicchiare anche un qualche frutto. Quando rosicchia il frutto, se il frutto è vicino a maturazione, questa rottura della pelle produce probabilmente un inizio di decomposizione di marciume. Allora, finché il frutto rimane molto acerbo, rimane solamente una macchia e comunque lo si può senz'altro mangiare. Se invece chiaramente è avanti nella maturazione, allora il frutto è da buttare perché marcisce veramente molto rapidamente.
Torno da Tiziano perché anche le melanzane sono, insomma, state colpite da diversi problemi. Melanzane che in questo momento, diciamo, sono più soggette a che cosa, Tiziano?
Ma la melanzana è soggetta un po' a tutto generalmente, è una delle piante, diciamo, più difficoltose a livello di problemi fitosanitari. In questo caso, da quanto abbiamo visto, mi ha comunicato Alfredo, si tratta di un attacco di pupille anche in questo caso, e la melanzana è una delle poche piante ortive che per il momento viene attaccata da questo parassita. Sulle melanzane però, naturalmente, come ho indicato, ci sono numerosi altri parassiti, in modo particolare gli acari, che si diffondono molto facilmente quando abbiamo dei periodi caldi e secchi. Ci sono i problemi di afidi. I pidocchi anche amano molto questa pianta e quindi direi che è una pianta molto difficile da gestire.
Molto difficile, ma sul piano di Magadino i contadini ticinesi se la cavano alla grande, vero?
Ma i contadini ticinesi se la cavano alla grande, come dici, però è una pianta che richiede generalmente più interventi fitosanitari, insetticidi, per poterla effettivamente gestirla in modo corretto.
Vabbè, uno sguardo anche ai nostri pomodori, perché ogni domenica in questo periodo ci sta. Qualche consiglio sui pomodori è sempre ben accetto, Tiziano?
Ma il pomodoro bisogna gestirlo, non è una pianta che può essere lasciata sviluppare, vegetare così liberamente. Interventi principali sono, sicuramente chi coltiva l'orto lo sa, quello della sfeminellatura. Le femminelle sono delle ramificazioni che si sviluppano alla base delle foglie, che devono essere tolte per il fatto che altrimenti la pianta assumerebbe una dimensione molto grande, con conseguente poca produzione di frutti e quindi molto difficile anche da poterla tenere in modo corretto. Il pomodoro richiede in sé anche una certa sfogliatura della base. Normalmente si dice che è importante togliere le foglie fino al grappolo che è in maturazione. Quindi con questo sistema accentuiamo anche una migliore aerazione della parte basale, quindi una riduzione di eventuali malattie fitosanitarie, in modo particolare il botrytis, il marciume grigio, e quindi è un'operazione veramente che vale la pena. Per il momento la pianta o le piante si lasciano vegetare liberamente, si interverrà molto più tardi con la cimatura della pianta, questo direi di farlo verso la metà di agosto, in modo che tutti i frutti possano arrivare a maturazione entro l'arrivo dell'autunno.
Benissimo, benissimo. Vorrei approfittare degli ultimi minuti per darvi qualche informazione in più che abbiamo ricevuto dal Servizio Fitosanitario Cantonale, perché le vostre domande sono davvero tante, legate chiaramente alla Popiglia japonica, e allora io ne approfitto e vi dico che le trappole a feromoni specifiche per il coleottero giapponese sono disponibili in commercio presso i rivenditori specializzati di giardinaggio, oppure si possono acquistare anche online. E il Servizio Fitosanitario Cantonale ci dice che a loro conoscenza le principali sono le seguenti: trappola a feromone Tigre 8 presso Agroline, trappole a feromoni diverse tipologie presso Undermat Biocontrol. E poi una cosa molto importante: se voi andate sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale trovate delle schede che sono molto utili, perché un conto è dire vado, compro la trappola, ma poi se la posiziono male, se la posiziono dove non dovevo posizionarla, insomma sono tante informazioni utili, voi le trovate andando su www.ti.ch/fitosanitario e trovate per esempio la scheda con le misure pratiche che si intitola posa di trappole a feromoni nella lotta al coleottero giapponese, e qui vedete la sezione verde pubblico, verde privato, viticoltura, frutticoltura, orticoltura. Insomma, questa è una scheda molto utile, come è utile anche quella della gestione del coleottero giapponese nel verde pubblico e privato. Anche qui vedrete tutte le fotografie, come ispezionare le piante, come ispezionare la terra, come controllare i vestiti, i propri vestiti e i macchinari, anche perché proprio qualcuno pochi giorni fa diceva: sono partita da Lugano, sono arrivata a San Bernardino, ho aperto il baule della mia macchina, ho trovato all'interno una popiglia. Ecco che qui vedete come noi siamo dei vettori facilissimi, noi possiamo portare purtroppo questi insetti un po' dappertutto con le nostre macchine. Insomma, questo si sa, è importante appunto controllare e non portarsele insieme in gita, non portarle dove ancora lei non è riuscita ad arrivare. Quindi questa era l'informazione che volevo darvi, ringraziando sempre il Servizio Fitosanitario Cantonale che collabora con noi, Cristina Marazzi, tutto il team che risponde anche ai vostri messaggi, alle vostre email che voi ci girate, e noi naturalmente chiediamo consiglio anche a loro. Ringrazio i due esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, che oggi hanno lavorato da Comano. Li risentiremo la prossima settimana, saremo a Fregio. Adesso io chiudo da qui perché lo vedo, è in postazione, lui è Fabrizio Lardi. Mi giro e vedo un altro Lardi, che è lo chef dei Caponet. Beh, lui sarà la nostra guida. Tra poco partiamo, andiamo a fare la stramangiata, la facciamo in diretta insieme a voi, anticiperemo tutti 1600 partecipanti e proveremo tutto, insomma tutto, mi sembra tanto tutto, ma cercheremo di provare per voi e soprattutto raccontarvi l'enogastronomia della Valposchiavo, ma soprattutto raccontarvi i valposchiavini e la loro voglia di accogliervi in Valposchiavo. A tra poco con la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.